State ascoltando SBS Italian.
A proposito di sport, parliamo adesso di ciclismo e di Tour de France e per farlo ci colleghiamo in diretta con il nostro esperto Fabio Petrò. Ciao Fabio, ben ritrovato.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora Fabio, siamo a due tappe dalla conclusione della Grand Boucle. Intanto nella giornata di ieri Søren Krag Andersen ha vinto la 19ª tappa con uno scatto a sorpresa, arrivando da solo al traguardo di Champagnol, replicando tra l'altro quello fatto vedere nel fine settimana scorso quando aveva attaccato in pianura. Stavolta invece l'ha fatto in discesa negli ultimi chilometri della frazione. All'epoca, una settimana fa, aveva sorpreso tutti a Lione, adesso invece a Champagnol. Era più che altro una tappa di trasferimento e la giornata per gli uomini di classifica è stata tranquilla, in attesa di quelli che speriamo saranno i fuochi di artificio stanotte, ma intanto ricordiamo quello che è accaduto nelle ultime 24 ore.
Sì, come hai detto tu, Søren Krag Andersen si è aggiudicato la seconda tappa a questo tour, la terza per la Sunweb. Ricordiamo che anche Hirsch, compagno di squadra della Sunweb, si è aggiudicato una tappa. Curiosamente in questa tappa, ma come anche in quella che aveva vinto qualche giorno fa Lione, Luca Metzec della Michelson Scott è arrivato secondo, quindi il copione si è fotocopiata, diciamo, due tappe in una. La corsa è stata molto bella, è stata caratterizzata da una lunga fuga di Rémi Cavagnat, che il francese che sta diciamo affinando la preparazione per il mondiale a cronometro che ci sarà fra un po' in Italia, ha tenuto praticamente il gruppo la Bora Hansgrohe per Peter Sagan, che voleva lottare insieme a Sam Bennett per la maglia verde di miglior sprinter, tentava di tenere i corridori molto vicini per poi cercare allo sprint di guadagnare punti sull'irlandese, che poi non è riuscita, perché comunque Cavagnat si è aggiudicato l'ultimo sprint a punti, e poi nei suoi giù continui si è formato un drappello di una decina, 12 corridori, tra cui appunto anche Søren Krag Andersen e il nostro Matteo Trentin, che ha tentato lo scatto prima di Andersen, ma chiaramente Matteo Trentin, essendo in gara per la maglia verde, sia Sam Bennett che Sagan non l'hanno lasciato andare via, e sullo scatto successivo in discesa, come già detto tu in precedenza, Søren Krag Andersen se n'è andato solitario, è arrivato con una cinquantina di secondi e ha coronato il sogno di vincere due tappe a questo Tour de France.
A proposito di sogno, 24 ore prima c'era stato quello di Michał Kwiatkowski, che era stato praticamente scortato sotto il traguardo dal suo compagno dell'Ineos Richard Carapaz. Quella è stata davvero una bella scena di questo Tour de France, che diciamo che di scene, belle scene per gli italiani, fino adesso ne ha viste un po' poche. Forse, se vogliamo, l'unico traguardo possibile da adesso è vedere Caruso concludere tra i primi 10, visto che è a un passo da Valverde, undicesimo in classifica. Ma come detto, mancano due tappe, quella reale, quella che ha ancora la possibilità di modificare la graduatoria, è quella che si disputa stanotte con l'arrivo al Planche des Belles Filles, questa cronoscalata. Ricordiamo la classifica generale, Fabio: Primoz Roglic primo con 57 secondi di vantaggio sul connazionale, e qui udite udite, perché ho appena parlato con la collega slovena, si dice Pogacar, così ha detto che questa sarebbe la pronuncia corretta, ecco, e gli altri sono piuttosto staccati. Ha chance Pogacar di insidiare Roglic, o secondo te lo sloveno, che l'anno scorso ha vinto la Vuelta, è arrivato terzo al Giro e ha ormai in mano questa Grand Boucle?
Ma allora, guarda, diciamo che intanto la cronoscalata è una cronometro, vabbè, individuale di soli 36 chilometri. La prima parte è abbastanza piatta, poi c'è un mangia e bevi e poi l'arrivo alla Planche des Belles Filles. Io penso che tra i primi due, anzi tra i primi tre, per il podio non ci sia tanta possibilità, soprattutto Pogacar, come appunto abbiamo capito che dobbiamo dire. Sai, 57 secondi su Primoz Roglic sono tanti, anche perché Primoz Roglic è molto più avvantaggiato a cronometro. Poi c'è Miguel Angel Lopez a 1,27 da Primoz Roglic e poi i distacchi cominciano a farsi sentire, perché Richie Porte, l'australiano della Trek Segafredo, è a 3.06. Qui magari tra Richie Porte e Miguel Angel Lopez, anche se ballano un minuto e mezzo, è molto difficile che Richie Porte riesca a, ad arrivare terzo in questo Tour de France. Poi ci sono degli altri movimenti che potrebbero essere in classifica, che potrebbero cambiare, perché ad esempio tra Adam Yates e Eric Mas ci sono solo 25 secondi, tra Tom Dumoulin e Rigobert Turan, che sono all'ottavo e il nono posto, ci sono anche qua un minuto, ma Tom Dumoulin rispetto a Rigobert Turan, che è in fase calante, e Dumoulin è in fase positiva ed è molto più forte a cronometro, ci potrebbero essere dei cambi. E poi speriamo, come hai detto tu, il nostro Damiano Caruso è undicesimo, quindi fuori dai 10, però c'ha davanti Alejandro Valverde, della Movistar, e ballano solo 12 secondi, quindi è veramente poco. E anche qua Damiano Caruso in realtà è molto più forte di Alejandro Valverde a cronometro, però sai, dopo 3 settimane di tour tutto può accadere, quindi tutti questi movimenti ci potrebbero essere, come anche non ci potrebbero essere, perché è stato un tour molto interessante con tanta fatica da parte dei corridori. Siamo ormai alla fine, perché mancano praticamente 2 tappe, e quindi anche questo non sarà facile per tanti corridori riuscire a fare un'ottima cronometro.
Ricordiamo che appunto l'arrivo alla Planche des Belles Filles ha fino adesso regalato tante soddisfazioni agli italiani, perché nel 14 vinse Nibali, che conservò anche la maglia gialla, nel 17 ha vinto Fabio Aru, nel 19 fu Giulio Ciccone a ritrovarsi con la maglia gialla al termine di quella tappa. Ricordiamo che siamo in collegamento con il nostro esperto di ciclismo Fabio Petrò, con il quale stiamo parlando delle ultime 2 tappe del Tour de France, che ha preso anche uno spazio non indifferente sulla programmazione televisiva di SBS. Ne approfittiamo anche, Fabio, per fare un resoconto. Alle 7 del mattino c'è l'aggiornamento, in conseguenza del quale, non dico a causa, dico in conseguenza del quale, il TG1 della RAI è disponibile soltanto attraverso il nostro sito sbs.com.au/italian, ma tutto questo verrà modificato poi a partire da lunedì. Poi c'è la replica della tappa alle ore 11 del mattino, sempre orario della costa est, il giro rosa, la corsa rosa al femminile del Giro d'Italia alle 16.30, alle 17.35 gli highlights, poi alle 20.30 la diretta della tappa, come detto quest'oggi la cronoscalata di Planche des Belles Filles, e approfitto anche, Fabio, per dare un'ulteriore notizia, in questo caso un parte di servizio, un parte di cronaca. Un'ultima ora, la SBS si è aggiudicata i diritti per la trasmissione in chiaro del Tour de France fino al 2030, quindi per altri 10 anni. Mi consenti la battuta, Fabio, visto che abbiamo soltanto accennato al periodo particolarmente negativo del ciclismo italiano? Vedremo qualche italiano vincere la Gran Boucle prima che scadano i prossimi diritti televisivi di SBS. Cioè, nei prossimi 10 anni avremo un italiano che competerà e andrà a vincere di nuovo.
Noi lo speriamo, ci sono tanti giovani che stanno emergendo, italiani giovani che stanno emergendo in questo momento. Sai, ad oggi ci attacchiamo ancora allo squalo di Messina, a Vincenzo Nibali, che però chiaramente è in una fase calante della sua carriera. Noi ci aspettavamo Fabio Aru, ma non abbiamo ancora capito, dopo le operazioni che ha fatto, quali siano effettivamente i problemi per il sardo, e quindi speriamo che qualche giovane possa cercare o tentare di vincere il Tour de France. Ci siamo andati vicini, appunto, come hai detto tu, nel 2017 con Giulio Ciccone. È un ottimo corridore, è interessante, deve migliorare sicuramente a cronometro per poter vincere la Gran Boucle. Oggi come oggi, con questi fenomeni che ci sono, e nei prossimi 2 o 3 anni, penso che sarà molto dura. Però non si sa mai, c'è sempre la possibilità, come sono nati dal nulla e come sono venuti fuori dal nulla Primoz Roglic e Tadej Pogačar, potrebbe nascere e speriamo per i nostri colori italiani, potrebbe nascere un corridore che possa pensare di vincere un Tour de France nei prossimi 10 anni, insomma, speriamo.
La domanda in realtà, in conclusione Fabio, era propedeutica ad un altro discorso. Visto che questo Tour de France non ha regalato grandi soddisfazioni al ciclismo italiano, ti chiedo che tipo di indicazioni possa aver desunto il CT della Nazionale, Davide Cassani, da questa Grand Boucle, considerando che tra una settimana si corrono i mondiali di ciclismo su strada, che l'abbiamo detto a giugno, se non ricordo male, ancora erano in dubbio. Poi quelli programmati inizialmente in Svizzera erano stati cancellati, poi sono stati riprogrammati in Italia, si corre a Imola con una dedica speciale che lascio a te l'onore di ricordare. Con quali speranze per gli italiani?
Allora, speranze ce ne sono abbastanza, perché il nostro Davide Cassani, il nostro CT, ha messo una squadra, devo dire, piena di giovani. Ci sarà chiaramente Vincenzo Nibali, sarà il capitano unico, ma non solo, perché abbiamo Bettiol, abbiamo appunto Caruso che esce da un tour, abbiamo Brambilla, abbiamo Ulisse, abbiamo Visconti, abbiamo Masnada, abbiamo Gianni Mosconi, insomma di nomi ce ne sono molti interessanti. Il percorso sarà un percorso, un mangia e bevi continuo, con solo due salite, che poi non sono salite molto impegnative, ma lo farà il percorso, perché sono due salite di 2,7 km, quindi non sono molto lunghe, però c'hanno delle punte al 13-15%. Il problema è che questo mondiale ci saranno 9 giri del percorso per gli uomini elite, 5 per le donne, invece un anello di 28 chilometri, partenza e arrivo all'interno del circuito di Imola, e qui mi riaggancio al mondiale del 1968, dove vinse un grandissimo Vittorio Adorni. Dopo c'erano Eddy Merckx, c'era Felice Gemondi, che erano i super favoriti, invece andò via una fuga con tanti italiani all'interno, tra cui appunto il vincitore Vittorio Adorni, Vito Taccone, Franco Bitossi, Michele D'Ancelli, una fuga che sembrava...
Tu ci confermi che Bitossi è realmente esistito, Fabio, perché è famoso per le palline, con le biglie,
sì, no,
con i ciclisti, con i quali si giocava sulla spiaggia.
Esistito, è realmente esistito, quindi anzi è arrivato anche a quasi vincere un mondiale, ricordate Bitossi, la famosa telecronaca di Adriano Zan, Bitossi e poi Basso lo passò negli ultimi metri, quindi esiste non solo nelle palline della spiaggia, e quindi questa fuga raggiunse un vantaggio tale da praticamente rendere inutile ogni azione del gruppo, e però Adorni attaccò a 90 km dal traguardo in fuga solitaria e arrivò, pensate, al traguardo con 9 minuti e 50 secondi di vantaggio su Van Spreegel. Quindi questo rimane ancora, pensate, il distacco tra il primo e il secondo nella storia dei mondiali più ampio della storia, perché 9 minuti e 50 è tanto tanto tempo. Speriamo che questo possa essere d'auspicio e ci porti fortuna per questo mondiale di Imola, che è stato assegnato in fretta e furia nelle ultime due settimane. Come dicevi tu, era stato assegnato alla Svizzera, poi la Svizzera ha declinato, e quindi l'USE ci ha dato il contentino, diciamo, dopo aver penalizzato l'Italia mettendo Giro d'Italia e classiche insieme. Invece ci ha dato il contentino con questo mondiale di Imola, che secondo me è un mondiale molto interessante, perché è un mondiale, come dicevo, un su e giù continuo, e poi si arriverà dentro al circuito di Imola, al circuito del mondiale del Formula 1 di Imola, si entrerà dalla variante alta, si uscirà dalla Rivazza, per gli appassionati di quattro ruote lo sapranno molto bene, e poi si svilupperà questo circuito con queste due salite, ma è un su e giù continuo, strade strette, piccoli borghi, si passerà da Riolo Terme, da Isola, quindi i corridori dovranno stare molto molto attenti. Io penso che sarà un mondiale dove ci saranno tante fughe, e poi l'arrivo all'interno dell'autodromo eccetera, ci saranno magari gruppetti che arriveranno, addirittura corridori in solitaria, perché questo mondiale è veramente un mondiale molto interessante, molto duro, un su e giù continuo, non c'è un attimo di respiro e quindi non ci sarà tanto tatticismo da parte delle squadre, ma qui verranno fuori i corridori veri e quelli che soprattutto anche usciranno bene e sono usciti bene dal sia dal Tour de France che dalla Tirreno Adriatica che si è conclusa qualche giorno fa.
E quindi vince Sagan?
Ma sai, io adesso ad oggi come a questo punto io vedo molto favoriti Julian Alaphilippe, che secondo me nel Tour de France nell'ultima settimana si è fatto vedere, si è molto in fuga, ma ha anche tentato di capire la sua condizione, ha provato tante volte ad andare in fuga, ha provato degli scatti, soprattutto nelle salite, poi è stato ripreso, quindi Alaphilippe secondo me si sta preparando per questo mondiale. Attenzione a Wout van Aert, il fido scudiero di Primoz Roglic, della Jumbo-Visma, che quest'anno è il plurivittorioso, è in una forma strepitosa, io penso che lo rimarrà ancora per una settimana, e poi ci sono tante incognite, sai, come ad esempio ieri questo Andersen che può prendere tutti in contropiede e andare a vincere, quindi ci sono tanti corridori in questa stagione un po' anomala, un po' diversa, e in questo mondiale che è anche diverso, quindi anche le squadre nazionali avevano preparato un certo tipo di mondiale per la Svizzera, si sono ritrovati negli ultime 2-3 settimane a prepararne uno completamente diverso, quindi ci sarà veramente un mondiale completamente diverso da quello che possono essere le aspettative del mondiale di ogni anno, dove sappiamo già che c'è un gruppo folto di favoriti e tra quelli sicuramente viene fuori la maglia iridata.
Io ringrazio Fabio Petrò, ricordando per l'ennesima volta che la penultima tappa della Gran Boucle del Tour de France, la cronoscalata con arrivo a Planche des Belles Filles, andrà in onda in diretta questa sera a partire dalle 20.30 in chiaro su SBS TV, 20.30 ovviamente orario della costa est, e che il tour proseguirà su SBS in televisione fino al 2030, quindi hai voglia a parlarne Fabio, ma per oggi è davvero tutto.
Grazie a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.